Bentornati, buonasera, puntata numero 2 di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alle Major League Baseball. Andrea Ghezzi ovviamente con voi, in compagnia degli irriducibili Giovanni Ganci e Alex Cavatton. Buonasera ragazzi.
Buonasera a tutti.
Con tutto questo entusiasmo, prima volta live, perché volevamo mantenere il martedì come giorno di uscita del podcast, quindi abbiamo deciso di buttarci in questa cosa, di fare live nonostante l'orario non sia proprio dei migliori, ma fa niente, lo schema del podcast non cambia, inizieremo a parlare di American League e National League per poi insomma arrivare alle nostre rubriche. Questa settimana dovrebbe essercene anche una nuova, anche se prima di iniziare la diretta abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, vediamo se riusciamo a ripristinare il tutto quando sarà il momento. Non perdiamo tempo, sono passati 15 giorni dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Partiamo come al solito dall'American League. La differenza rispetto alle puntate precedenti è che non parleremo in generale di due squadre a caso dell'American League, ma parleremo di Cleveland Indians e Chicago White Sox, che fanno parte dell'American League Central. Quindi facciamo un po' un focus su questa division e in particolare su queste squadre. Cleveland Indians, Joe, che fino a questo punto hanno disputato una stagione un po' deludente. Tanti giocatori persi in estate, che non sono stati sostituiti. È una squadra che fa una fatica impressionante a segnare punti, ovviamente, e lo dico sia a me che a te, tranne contro i Boston Red Sox, perché recentemente ci hanno impallinato.
Bisogna ricordarti che fare opere di bene ti porta in paradiso.
Ok, sì, però mi sembra che ne stiamo facendo troppo. Vero che l'anno scorso abbiamo vinto le World Series, però potevamo impegnarci un po' di più. Abbiamo fatto sembrare Ramirez un giocatore, poi è tornato nel nulla da cui proveniva, o meglio, Ramirez è un grandissimo giocatore, però è dall'agosto scorso che non batte niente, appunto, tranne quanto incontra i Red Sox. Comunque, è solo giugno, Joe, record di 29-30, 11 partite e mezza di distanza dai Minnesota Twins, di cui abbiamo parlato nella scorsa partita. Ecco, queste 11 partite e mezzo a me sembrano un po' una sentenza.
Ma assolutamente una sentenza. Facciamo prima un passo indietro, Andrea. Diciamo che i Cleveland Indians da 3 anni, nelle ultime 3 stagioni, che è più corretto, hanno vinto l'American League Central nel 2016, 2017 e 2018. Nel 2016 arrivarono anche le World Series, perse contro i Cubs 4-3, erano addirittura in vantaggio, poi rimontona di Chicago e vittoria e trofeo che va di Nois. Gli Indians sono arrivati a questi risultati anche grazie alla presenza di Terry Francona, che noi tifosi delle Sox non avremo sempre il nostro cuore per le due World Series vinte, e come hai detto te, un record di 29-30, ma soprattutto le 11 partite e mezzo da Minnesota, che non posso che appoggiare il discorso che hai detto della sentenza. Solo un piccolo inciso: se è la prima volta che ci ascoltate, ritornate ad ascoltarvi la puntata scorsa, perché abbiamo parlato del tifoso dell'Indians che da 40 e rotti anni è lì col tamburo che allo stadio, quindi se volete così un aneddoto divertente di questa squadra. Bisogna dire che la stagione dei Cleveland Indians è iniziata con prospettive poco esaltanti, perché un off season molto strana, che ha visto sì il ritorno molto gradito dai tifosi di Carlos Santana dopo una stagione passata ai Phillies, ma al ritorno di Santana fa da contraltare la partenza di Gomez, di Encarnacion e il mancato rinnovo di Michael Brantley, free agent che passa agli Houston Astros, dove ha portato il suo 300 di media battuta negli ultimi 2 anni e sta battendo uguale a Houston, quindi tre mazze calde che si sono perse. L'arrivo di qualche prospetto, di qualche giovane a far crescere, non mitiga certo queste partenze, e il record della squadra lo sta lì a testimoniare. Perché questo? In battuta, pensate, gli Indians sono i terz'ultimi nella MLB per la media, e la situazione migliora di poco anche se andiamo a guardare per esempio le OBP, che è la statistica che ci dice in che percentuale vengono raggiunte le basi, quindi non soltanto con la battuta valida ma anche con un walk oppure per essere stati colpiti dal lanciatore, e anche queste salgono pochissimo in classifica, sono tipo 23esimi. Stesso discorso per i punti segnati, sempre nella parte bassa della classifica. Non arriva un aiuto dal monte di lancio, perché innanzitutto gli infortuni, quello di Clevinger a inizio stagione, per lui due partite con una vittoria e zero sconfitte e una media PGL, consentitemi la citazione italiana, pari a zero. E l'infortunio più recente di Kluber, che non stava lanciando bene perché era 5-8 di PGL o ERA che dir si voglia, però insomma il discorso è che anche lui non sta rendendo come ci si aspettava. Chiude questo quadro triste anche per il Monte di Lancio Bauer, che ha già 5 sconfitte con solo 4 vittorie. Ricordiamoci che Bauer l'anno scorso ha chiuso la stagione con solo 6 sconfitte, ne ha 5 e siamo all'inizio di giugno. Quindi io credo che difficilmente gli Indians quest'anno saranno una playoff contender, non credo riusciranno a vincere la division e credo che sia, non voglio dire impossibile perché comunque la stagione è ancora lunga, ma molto molto difficile che possano anche puntare alla wild card.
Vabbè, mi infastidisci un po', Gio, te lo dico, perché sei troppo preparato.
E io col poco che faccio cerco di farlo bene, poi voi ne sapete molto più di me, quindi
senti,
cerco di...
Fra poco ti interpelliamo nuovamente, perché adesso arriva
il
momento...
No, aspetta, aspetta, un attimo solo, un attimo solo. Io ti ringrazio per aver deciso di registrare oggi in diretta questa puntata, perché oggi è un grandissimo anniversario per gli Indians. È l'anniversario della Beer Night che si tenne allo stadio 45 anni fa oggi. Birra a 10 centesimi per tutto il pubblico, massimo di 6 birre per persona, 25.000 spettatori presenti, 60.000 birre vendute, 50 agenti di polizia impegnati per far tornare l'ordine, 19 striker in giro per il campo, 9 arresti, 7 persone all'ospedale, senza contare le migliaia di dollari di danni al manto erboso invaso dai tifosi ubriachi. Secondo voi l'hanno più ripetuta questa tradizione?
No,
credo proprio di no.
Però io per celebrare questa ricorrenza sto bevendo una birretta mentre siamo in diretta con 108, mi sembra giusto così. Senti Gio, rimani lì perché adesso restiamo nell'American League Central, parliamo di Chicago White Sox con Alex, anche perché Alex, sono la squadra che tu, mi pare di ricordare, hai seguito quando eri nei tuoi 2 anni a Chicago, perché poi
molto
so che
vicino.
Vuoi tornare indietro di 100 anni, Gio, e raccontarci qualcosa dei Black Sox, però restiamo sull'attualità. Tim Anderson sta disputando una buona stagione. Cancello dalla scaletta, ho scritto stagione MVP, Alex stamattina mi ha cazziato. Ho detto, cosa dici? Cosa sta facendo cagare? Però almeno in battuta non siamo messi male. Lucas Giolito, dopo le difficoltà del 2018, è l'ace di cui probabilmente questa squadra aveva bisogno. Condividono record e la seconda posizione della division con gli Indians, ma a differenza di Cleveland, quella dei White Sox sembra essere una stagione positiva o comunque più positiva rispetto alle precedenti. Alex.
Sì, diciamo che c'è un livello di crescita non esponenziale, ma sicuramente i White Sox stanno facendo bene. Adesso sono secondi a pari merito con gli Indians, che hanno anche loro il record 29-30. Secondo me nella peggiore delle 6 divisioni, che è comandata saldamente dal 40-18 dei Twins, come avevate detto voi prima. I White Sox sono un po' la seconda squadra di Chicago dietro ai Cubs e, a parere mio, una delle franchigie sportive più sottovalutate del panorama sportivo americano. C'è stata una siccità secolare alle World Series, interrotta poi solo nel 2005, dal 2017 mi pare, con il trionfo che era arrivato nello sweep contro gli Astros per 4-0, e da lì poi c'è stata una fase abbastanza importante di declino. Il 2016, che è l'anno che io poi ho seguito in maniera un po' più da vicino, è stato quello dove c'era un bel gruppo di giovani con José Abreu, c'era Quintana, Adam Eaton, c'era Chris Sale, e subito dopo sono stati scambiati un po' di questi ragazzi, perché Eaton e Sale sono andati ai Red Sox in cambio di Yoan Moncada e proprio di Lucas Giolito. Moncada al tempo era il miglior prospetto in assoluto, second baseman, e poco dopo Quintana è finito ai Cubs e José Abreu è l'ultimo rimasto. Proprio il cubano, che è di Sinfuego, soprannominato Pito, lui ha la testa della, non la guida la classifica degli RBI con 50 marcature, ma è dietro solo di due lunghezze rispetto a, agli stellari Nolan Arenado e Cody Bellinger. C'è questo arrivo importante quest'anno, che è anche quello di Eloy Jimenez, che è l'ultimo giovane fenomeno outfielder e grande, grande promessa del Guaranteed Rate Field.
Ale, che... scusa se ti interrompo, grande promessa che però per ora mi sembra stia restando tale.
È una promessa, no? Come vi dicevo la settimana, due settimane fa, le promesse possono anche infrangere i cuori, essendo prospetti. Ovviamente le prospettive sono interessanti. Lui ha avuto anche qualche problema fisico, bisogna vedere. Io sono ancora fiducioso nei suoi confronti. Comunque sì, a Guaranteed Rate Field lo aspettano. E tra l'altro poi stiamo parlando dello stadio del Southside di Chicago, dove con $7 riesci a vedere le partite da bordo campo dietro al dugout. Io personalmente ho preso una palla svirgolata una volta da Todd Frazier, quindi è una bella esperienza. E passando al lancio, come avevamo menzionato prima, Giolito, un ERA stellare a 2.54, WHIP 0.95 e uno straordinario 10.43 di K9, 6 quality start e incredibile contro gli Astros, uno shutout da Cineteca.
Che mi è costata una vittoria a fantasy.
Basta con questo fantasy, aboliamolo.
Assolutamente no, anzi te lo dico già a giocare, Alex, ha notato che screntano già il fantasy baseball. Oh, ma io dopo due nomi da dare glieli faremo, poi Alex ti spiego perché, però te lo spiego al fine puntata perché non ho messo il fantasy. Concluso il tuo intervento sui White Sox?
Concluso.
Joe, 100 anni da uno dei più grandi scandali,
dal più sport, grande scandalo dello sport. Allora, avviso subito, perché è talmente una storia bella e complicata, che mentre prima avevo degli spunti, qua leggerò un testo perché voglio che sia il più chiaro possibile ai nostri ascoltatori. E torniamo indietro di 100 anni fa, nel 1919. I White Sox erano una squadra competitiva con un proprietario un po' avaro che non gratificava i suoi giocatori in maniera sufficiente. Gli aneddoti raccontano che Comiskey, il proprietario, promise un bonus ai giocatori in caso di vittoria della Lega, e quando questa arrivò i giocatori si ritrovarono con delle bottiglie di champagne come, di poco valore come premio per la loro vittoria. Stessa sorte toccò a Eddie Sicott, il miglior pitcher dei White Sox, che avrebbe ricevuto un bonus se avesse vinto 30 partite. Alla soglia del numero magico, Comiskey fece panchinare Sicott, che così non raggiunse le 30 vittorie in stagione e il bonus tanto anelato. Aggiungiamo anche che in quegli anni, in generale, le paghe dei giocatori non erano neanche lontanamente vicine a quelle di adesso, e molti facevano un doppio lavoro per ottenere lo stipendio. Non esisteva un contratto dei giocatori. Se una squadra ti cacciava, non è detto che qualcun altro ti avrebbe poi preso o che avessi dei diritti, eri a casa senza soldi. Nell'estate del 1919, emissari del mafioso newyorkese Arnold Rothstein avvicinarono Chick Gandil e Eddie Sicott per domesticare il risultato delle World Series. I due giocatori convinsero altri sei compagni di squadra: Fred McMullin, Claude Lefty Williams, George Weaver, Charles Risberg, Oscar Felch e soprattutto Shoeless Joe Jackson, e a tutti fu garantito un compenso di $10,000, $144,000 odierni, se avessero contribuito alla sconfitta contro i Cincinnati Reds. I White Sox persero le prime due partite, vinsero la terza, persero la quarta e la quinta per vincere le altre due. All'epoca le World Series si giocavano al meglio delle 9 partite, cercando così di evitare sospetti, che erano arrivati soprattutto all'inizio della serie, quando persero le prime due contro i Reds. L'ultima sconfitta, quella decisiva, venne addirittura in casa, a quello che adesso è, a quello che era il Comiskey Park. In tutta questa grande truffa c'erano troppe persone coinvolte perché non si trovassero tracce nei mesi a seguire, e l'anno dopo, davanti ad un gran jury, Sicott ammise la combina. Si arrivò al processo nel 1921, ma Rothstein era abbastanza potente da far sparire delle prove importanti, tanto da far assolvere tutti gli accusati. questa la giustizia ordinaria, ma la giustizia sportiva e l'eco dello scandalo per tutti gli Stati Uniti fece sì che la Lega andò con mano pesante e sospese a vita tutti e gli otto i giocatori accusati della combina, compreso il mitico Shoeless Joe Jackson, probabilmente il più forte giocatore di baseball di quell'epoca. Jackson dimostrò, numeri alla mano, che le sue statistiche nella World Series erano simili, se non migliori, di quelle dell'intera stagione, ma comunque ci fu prova che ricevette 5.000 dei 10.000 dollari promessi. Gli otto giocatori squalificati sono quelli che Ray Kinsella, Kevin Costner, all'anagrafe, vede apparire su un campo da baseball costruito da lui per l'occasione nel film L'Uomo dei Sogni del 1989.
Io aggiungo solo che esiste un bellissimo libro che trovate abbastanza facilmente in internet, che io ho avuto il piacere di leggere, che è Eight Men Out. C'è anche il film, però io vi consiglio il libro, che insomma approfondisce tutta la questione. È abbastanza paradossale, perché la combine ci fu, ma i giocatori ricevettero, come ha detto Joe, solo una parte del compenso. E, per esempio, gara 3 la vinsero perché, dopo aver regalato le prime due partite, decisero...
Non avevano i soldi.
Esatto, siccome non c'erano i soldi, vabbè, allora giochiamo e vinciamo. C'è anche una storia parallela di uno dei pitcher dei White Sox che sostanzialmente vinse una delle partite giocando contro otto dei suoi compagni che gli giocavano contro. Adesso mi sfugge il nome del pitcher, non sono neanche andato a riguardarmi la cosa. Leggetevi il libro, trovate in internet anche tantissime cose. È una storia incredibile. Vabbè, bello, bravo Joe, ti hai ricordato questa ricorrenza. Siamo a 100 anni appunto da quella World Series. Adesso dovremmo avere, mi pare il caso di presentarlo, Matteo Perfetti. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
Ok, ciao. Ti sentiamo anche noi e quindi questo è buono. Matteo inizierà a far parte del lineup del nostro podcast perché avrà una rubrica che parlerà di prospetti. Il titolo della rubrica però lo diamo dopo. Adesso chiedo a Matteo di stare tranquillo perché mi tocca parlare di National League East. E poi insomma quando inizieremo con le rubriche sentirete anche cosa ha da raccontarci Matteo. Allora, come abbiamo fatto per l'American League, anche per la National League ci focalizziamo su una division, in particolare sulla National League East. Questa settimana Alex Cavatton ha preteso che parlassimo di Philadelphia Phillies e New York Mets. Partiamo dai Phillies, che in estate hanno firmato due tra i free agent più ambiti, o meglio, uno era un free agent, era Bryce Harper, che è arrivato con un contrattone incredibile e tantissimi soldi. TJ Realmuto invece l'hanno preso via trade, non sono gli unici due giocatori che sono arrivati. In questo momento i Phillies sono con mezza partita di vantaggio sui Braves in testa alla division, hanno anche 5 partite sui Mets, ma non sono ancora riusciti a trovare il miglior Aaron Nola, nonostante il 6-1. Poi su questo discorso approfondisco. La domanda che noi ci facciamo è se riusciranno a conquistare la division e a tornare ai playoff. Provo a rispondere. Allora, i Phillies hanno avuto sicuramente una prima parte di campionato abbastanza, con una schedula abbastanza semplice. Adesso sono in un viaggio a ovest piuttosto complicato. Sono in una serie negativa di 5 partite perché hanno perso, sono stati presi a pallinate dai Dodgers e hanno perso la prima partita con San Diego. In 16 delle ultime 19 hanno perso 16 delle ultime 19 contro Dodgers, Rockies, Cubs e Brewers. E appunto, scusate, in 16 delle ultime 19 partite in cui hanno incontrato le squadre che vi ho appena detto, hanno ottenuto solo 7 vittorie. Quali sono i problemi? I problemi sono una rotazione di partenti che sta avendo dei problemi, e poi approfondiamo il discorso su Aaron Nola. Un bullpen falcidiato completamente dagli infortuni, e infortuni che hanno colpito proprio ieri sera anche McCutchen, uno dei free agent che sono arrivati quest'estate. McCutchen, che aveva un 375 di on base percentage, era il primo nella National League lead off hitter. C'è stato anche l'arresto di Odubel Herrera, tanto per complicare le cose. Insomma, è una squadra che è partita bene, ha fatto quello che ci si aspettava, perché insomma i Phillies sono all'interno di un processo di rebuilding che quest'anno li doveva vedere protagonisti, ma mi viene da dire che soprattutto gli infortuni ne stanno minando la possibilità poi sul lungo periodo di restare competitivi e di poter vincere la division ed entrare poi nei playoff, magari evitandosi il wild card, che è sempre un po' una lotteria. Dicevo di Nola è 6-1. dicevo dei partenti, e in particolare volevo parlare di Aaron Nola. Nola è 6-1 come record, ha una ERA di 4.63, ma all'inizio ad aprile, nonostante avesse un record di 2-0, la sua ERA era di 6.66. Maggio è stato piuttosto positivo, con 4 vittorie e un ERA che è scesa a 2.73. Però, per esempio, ieri sera contro i Padres ha concesso per la terza volta in stagione 5 o più punti. Ora, se vi faccio la domanda, quante volte ha concesso Aaron Nola 5 o più punti nella scorsa stagione su 33 partenze? Ecco, è zero. Quindi, tanto per dire che anche il loro ace sta facendo fatica. In più, anche gli altri partenti non stanno trovando la continuità che ci si aspettava. Cosa dire, è una squadra che potenzialmente ha le qualità, sia in attacco con i propri battitori che con quelli che sono i pitcher, sia partenti che bullpen, di poter far bene. Però se continuerà a essere così sfortunata lato infortuni e a non riuscire a battere poi le squadre che deve battere, quelle più forti, è chiaro che i Braves, che sono partiti così e così ma stanno risalendo, potrebbero prendere il comando della division. Alex, tu che mi hai chiesto di parlare dei Phillies, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma in realtà c'era grandissima aspettativa intorno a tutto quello che era il mondo Phillies. È ancora un po' fredda la stagione per tirare le conclusioni. Personalmente però vedo molto meglio Atlanta in questo momento. Vedo una rotazione al lancio più completa. Abbiamo già parlato di Soroka forse nella puntata zero, ma c'è Fried, c'è soltanto Folti Newitz che era quello che doveva dare un attimino più solidità alla rotazione, che invece è crollato completamente, ma poi ne sono emersi altri. Teran stesso sta facendo molto bene. I Phillies hanno avuto qualche sfortuna, però c'è tutto il tempo per rimediare. Una wild card la possono tentare senza problemi, secondo me, anche perché poi i Nets sono crollati totalmente da quando poi è andato via Harper. Qui li vedo abbastanza bene i Phillies, più verso giugno, luglio, agosto, quando la stagione diventa calda, secondo me emergeranno.
Va bene, solo una cosa, va così, uno spunto di discussione. Sono molto curioso di vedere come reagiranno a questa striscia di 5 sconfitte consecutive, perché se con i Dodgers ci può stare anche perdere la serie, l'ultima, quella di ieri contro i Padres, un 8-2 che è molto molto pesante. Quindi insomma, è vero che si sono spostati a ovest e quindi il fuso orario li ammazza, siamo consci di questo, il jet lag, a parte le battute, ecco. Però bisogna vedere, già cominciare da questa sera, come reagiranno a questa striscia negativa che insomma gli sta facendo davvero perdere la testa della division.
Sì, poi una cosa che ho accennato, ma che voglio tornare a sottolineare, è il fatto che il bullpen è stato letteralmente distrutto dagli infortuni, nel
graniato.
Sì, loro avevano costruito, perché poi questo discorso mi torna buono per i Mets, loro avevano costruito una squadra che comunque aveva talento e solidità più o meno in tutti i reparti. Il problema è che adesso, per esempio, faccio una cosa stranissima, hanno un solo lanciatore mancino nella rotazione, perché tutti i lanciatori mancini che avevano si sono infortunati. Si sono ritrovati ad avere grossissima difficoltà con i partenti, tanto che adesso stanno pensando, e l'hanno provato, se non sbaglio, proprio ieri sera contro i Padres, la strategia dell'opening pitcher, ovvero metti un lanciatore, un rilievo che ti gioca uno o due inning e dopodiché vai con un altro rilievo che ti fa 3-4 inning, perché tolti Arrieta, tolto Nola e pochi altri, fanno veramente fatica ad avere dei lanciatori che possano stare in campo per un lungo periodo. Da questo punto di vista i Phillies potrebbero essere anche interessati a Kimbrel, il closer dei Boston Red Sox, che non ha ancora trovato squadra, perché potrebbe essere funzionale a questo discorso. Ora però io devo fare assolutamente un cambio di scaletta, perché devo inserire Matteo Serafini, perché è da solo al mind the gap con Oscar, che io non so se voi sapete cosa voglia dire questa cosa, però bisogna cercare di aiutarlo. Sono arrivate le 11 e quindi dobbiamo stravolgere un po' il tutto e dobbiamo dare la possibilità a Matteo di intervenire per la sua rubrica Mossa Kansas City. Poi riprenderemo un attimino i discorsi. Adesso vediamo se Matteo ci risponde immediatamente, se no io vado avanti e parlo, inizio a parlare di Mets. Matteo Serafini ora partecipa alla conversazione, quindi ciao Matteo. Vediamo se ci sente.
Sì. Pronto? Cosa mi sono perso?
Niente.
Tutto
il contrario di tutto. Ci siamo dovuti interrompere a metà di un discorso perché sono arrivate le 11, Teo. So che sei da solo con Oscar al Mind the Gap e non potevo, insomma, non potevo non darti la parola. Mossa Kansas City,
Oscar,
una delle nostre rubriche.
Non è in grado di restare da solo per...
Dicevi?
Mi sentite, ragazzi?
Basso.
Sì, benissimo.
Io ti sento basso, adesso ti alzo perché sennò faccio fatica. Ok. Dicevi, Teo?
Cosa mi sono perso? Parlavate Metz... di...
No, ti sei perso, scusami, Phillies, White Sox e Indians per ora. Poca roba, dai.
Ah, niente stagione top di Kansas City, non stavate parlando di quello? Favorito?
Non ancora.
Series? No. Ok, peccato. Peccato, perché quest'anno ci credo veramente tanto.
Ho visto i risultati delle ultime partite. arriviamo a noi.
Disastroso. Allora, ragazzi, un paio di settimane fa ci eravamo lasciati parlando della stagione che stava facendo Ryu, che era primo in quasi tutte le statistiche dei lanciatori partenti e aveva la striscia aperta di 31 inning senza punti subiti. Appena gli abbiamo parlato di lui, l'abbiamo ghiacciato, perché dopo un solo inning, due punti presi dai Pirates in una partita inutile, perché comunque sia i Dodgers poi l'hanno vinta, hanno portato a casa vincendo 7-2 facile, e da lì è ripartita la sua una nuova serie, che sono già 12 inning consecutivi senza punti subiti, quindi la sua stagione si conferma una delle, cioè per adesso la migliore di sempre sua. Però sua WHIP, che ne avevamo parlato settimana scorsa, è passata da 0,74 a 0,81 e qua
scandalo.
È arrivato
scandalo.
Scandalo. Sì, anche perché ricordiamo che il record di tutti i tempi è 0,73 periodico, cioè di Pedro Martinez, che nel 2000 ha chiuso la stagione con 0,73. Il buon vecchio Justin Verlander, che ha fatto parlare di sé questa settimana, l'ha portata a 0,73 in questo momento e comanda l'MLB per primo in WHIP. Però non è tanto questo che fa notizia di Justin Verlander, quanto il suo strikeout numero 2807. Uno dirà: 2807, che cosa c'entra? Bene, lui è arrivato ora al 21esimo posto con 2809 strikeout nella classifica all time di strikeout, ed è a solo 4 strikeout dal 20esimo posto, quindi da top 20, e quindi possiamo dire che alla prossima partenza entra nella top 20. In questa classifica, quella per gli strikeout, ci sono altri vecchietti che possono dire la loro. Uno su tutti, il mio preferito in assoluto, quello che mi ha trascinato l'anno scorso al fantasy, Max Scherzer, che era partito male quest'anno e adesso si sta riprendendo. Infatti domenica notte ha fatto una delle sue solite prestazioni super dominanti. In 8 riprese ha fatto per la sesta volta nella sua carriera almeno 15 strikeout. Ma la cosa divertente è stata che era 2 out, 117 lanci nel braccio, e dalla panchina volevano cambiarlo, e lui con un second nope ha fermato il cambio e ha fatto altri 3 lanci e ha cacciato un bello strikeout a Viotto, chiudendo così il 15esimo strikeout, chiudendo l'inning, e poi vabbè ha portato a casa anche una vittoria 5-1, che per i Nationals, cioè, non è tanto importante, perché vabbè fanno una loro stagione un po' così di luce e ombre, non penso che andranno molto lontano, soprattutto perché in quella division ci sono i Phillies, che erano i miei favoriti inizio anno, non so se ve l'avevo detto, ma io dicevo Phillies, occhio, grande stagione, e per adesso si stanno confermando. Un altro vecchietto presente in quella classifica all time strikeout è Ciccio Sabatia, 38 anni e tra un mesetto ne fa 39, che è 17esimo in questa carriera e in questa classifica, primo per quanto riguarda i lanciatori ancora in attività e terzo per quelli ancora in vita. Occhio che qua gliel'abbiamo tirata proprio secca, cioè, però, secca.
Ecco,
eh?
Io su queste cose, Matteo, ci andrei un po' piano, cioè, ancora in vita. L'ho visto l'altra sera, vabbè, stava bene.
Sta benissimo. Ciccio è bellissimo da vedere. Comunque lui ha un altro record che non riesce a portare a casa da due o tre partenze, che è la 250esima vittoria della carriera. E domenica notte è riuscito nell'impresa di perdere l'unica partita degli Yankees contro i Red Sox, che hanno evitato così lo sweep. Sempre pare, questa classifica.
Scusami,
c'è...
Teo, che mi pare buona e giusta come cosa.
Sì, no. Vabbè, adesso buona e giusta.
Troppo,
cioè, rischiate di non andare alla post-season.
Fatti
cioè,
cazzi tuoi.
Faccio delle grazie.
Fatti cazzi tuoi e parla di cazzi.
Ci arriviamo.
Per 5 anni siamo a posto.
Certo, quello è vero. Però, mentre al 33esimo posto di questa classifica c'è il lanciatore più spettacolare della storia del baseball, Bartolo Colon. Ma che fine ha fatto? È ancora in
Bartolone.
Piedi. Ma non lo prende nessuno? Ma guarda, questo può ancora regalare, cioè, veramente emozioni.
Se posso, penso che abbia un minor league contract con i Rangers.
Eccola lì.
Ancora legata ai Rangers?
Penso di sì, però non vorrei dire cose troppo avventate.
Io non vedo l'ora di vederlo. Cioè, anche perché comunque sia uno
io non vedo l'ora di vederlo nel tuo lineup del fantasy, così per perdere un po' di partita.
adesso potrei prenderlo dopo aver saputo che ha un contratto in minor league, potrei prenderlo, che non si sa mai, lo tengo lì in panchina bello caldo e poi lo tiro fuori al momento giusto.
Ma potevi tirarlo fuori questa settimana, così Gesù,
no, questa settimana sono lì. Intanto tu hai già fatto una partenza e sei comunque sotto.
Ne ho 10.
Stai
ne ho 10 più. Ne ho 10. Guarda, ho fatto una strategia, quanti, te la metto nel culo.
Quanti rilievi hai messo?
27. Ho ampliato il mio roster, ho fatto delle cose che non si possono fare.
Va bene. Non passerai comunque. Sono lanciatissimo, eh.
Sì,
ti ringrazio
visto,
per avermi
visto,
fermato.
Sei riuscito a fare 28 punti con due giocatori. Fai te. Vabbè, ma Teo.
Uno a Rice Austin.
Vabbè.
No, invece volevo chiudere aggiornandovi sui Kansas City.
Momento chievo del nostro podcast.
Che stanno,
prego.
Stanno migliorando la loro stagione. Allora, sono 13 serie consecutive che perdiamo, ne abbiamo pareggiate due soltanto perché hanno rinviato la terza partita per pioggia. Cioè, nelle ultime due settimane
che
ne abbiamo vinte 3 e perse 9. Cioè, dove cazzo vogliamo andare a finire? Cioè, ma com'è possibile? Però al draft dell'altro giorno abbiamo preso la seconda scelta e anche al secondo giro siamo stati in altissimo.
Aggressivi.
Aggressivi, tra 3-4 anni forse avremmo trovato il nuovo Mookie Betts. Può essere.
Non lo
sapete,
so,
qualcosa
lo
del
a...
ragazzino che abbiamo preso?
Lo dobbiamo chiedere a Matteo Perfetti. Matteo, hanno
Matteo
preso
Perfetti.
Il nuovo Mookie Betts.
C'è una bella statistica sulla pick di Kansas City. È stato preso Bobby Witt Jr., shortstop, quindi non è il nuovo Mookie Betts, potrebbe essere il nuovo Machado magari. Figlio d'arte, quest'anno è l'anno dei figli d'arte nel baseball. Il padre è stato scelto alla terza pick nel draft dell'85 e per la prima volta padre e figlio sono nella top 3 del pick di draft di MLB.
Questa andava bene,
una statistica interessante.
Questa andava bene per porno baseball. Tra l'altro, questo effetto voce metallica che ha Matteo Perfetti, io lo vorrei mantenere per tutta la durata del podcast, cioè fino a ottobre, perché secondo me è meravigliosa, cioè sembra quelli con le mascherine dei
comunque
film,
comunque la sua voce vera non è
sono un cyborg.
No, 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 ma noi lo facciamo apposta, noi lo dichiariamo che lo facciamo apposta.
Cyborg, secondo me invece è bello, molto.
Sì, sì. Hai finito, Teo, con
l'accenno, sì.
Okay. Adesso abbiamo due Matteo, un casino, porca miseria.
Chiamatemi Teo.
Bene, Teo.
Neanche mia mamma mi chiama Matteo.
Ecco, Teo, vai a salvare Oscar. Vai a salvare Oscar, ti ringraziamo.
Vai a salvare il locale, direi, che ci serve.
Ma il locale, sai che io sono qua, vicino, e vedo le fiamme che escono dalla vetrina. Ecco. Non so se è un bene o un male.
A posto così. Senti, Teo, prima di salutarti, vengo a bermi la birra gratis dopo che ti ho schiantato, va bene?
Aspetta, non ti preoccupare. Intanto vedi di recuperare stanotte perché
vai a
cagare.
C'ho Tanaka in campo stanotte.
Oh, c'è Tanaka, mamma mia cosa me lo gusto. Tutta la notte. Va ciao bene. Ragazzi.
Un abbraccio,
ciao,
anche Serafino.
Ciao.
Va bene, abbiamo chiuso la rubrica Mossa Kansas City, che trovo sempre molto divertente. Matteo ci racconta, ci dà sempre dei flash interessantissimi. Chiudo velocemente il discorso National League East, anche vi chiedo un aiuto, ve lo dico già sui Mets perché sono senza parole. Io partirei dal manager, Mike Callaway, che non più tardi di una settimana fa veniva dato... praticamente fuori, licenziato da qualsiasi blog, sito, rotocalco americano. In realtà è sopravvissuto perché ha vinto dopo aver perso contro i Marlins. Cioè i Marlins stanno concorrendo per essere la peggior squadra della storia delle Major League. Ha vinto 6 delle ultime 7 partite in serie contro Washington e non mi ricordo contro quale altra squadraccia che hanno battuto. Poi sono andati sulla costa ovest, hanno preso i Dodgers, ne hanno perse 3 su 4. Sono andati contro i Diamondbacks, ne hanno perse 2 su 3. E sono comunque inspiegabilmente, forse grazie ai Phillies e ai loro problemi, a 4 partite e mezza per l'esattezza dalla testa della division. Problemi, perché a me piace trovare i problemi nelle squadre, oltre al manager, di cui magari poi chiedo lumi a voi. Problema pitcher, nel senso che questa è una squadra che dovrebbe avere una rotazione di partenti piuttosto solida, però in realtà DeGrom, Thor, Wheeler, ma lo stesso Mats, che mi fa penare tutte le settimane, stanno performando un po' sotto le aspettative. Ci sono un sacco di infortuni e questo è un punto di contatto con i Phillies. Si è fatto male Cano, McNeil, Lauri, Cespedes, questa è una cosa che è uscita recentemente, che è fuori per tutta la stagione, si è scoperto si è fatto male cadendo da cavallo nel suo ranch in Florida. La fortuna dei Mets è che sono ancora in ballo per comunque la vittoria della division, alla fine 4 partite e mezzo non sono una tragedia, e le prossime 12 partite le disputeranno tutte nella Big Apple, 10 in casa e 2 contro gli Yankees allo Yankee Stadium, se non vado errato. È una squadra un po' particolare perché un po' come i Phillies ha fatto delle mosse, si è mossa tanto quest'estate, ha preso tanti giocatori, però sentivo anche dei podcast con gente un po' più competente del sottoscritto, dove dicevano hanno preso dei giocatori interessanti, però non hanno voluto fare l'ultimo passo per mettere in piedi una squadra veramente competitiva. Tanto per darvi un dato, ci sono ben 6 giocatori dei Mets che giocano fuori posizione. Oggi, anzi ieri, quando è stato il draft? Ieri notte, hanno scelto un giocatore interessantissimo, tanto per dire come ragionano a livello dirigenziale, interessantissimo, però è il più vecchio giocatore dell'high school presente nel draft ed è un giocatore pieno di red flag, if, ma potrebbe essere però. Cioè è una squadra che ha la potenzialità, avrebbe la potenzialità per fare molto bene, ma nella realtà non sta rispettando le aspettative. Nonostante, ripeto, una batteria di partenti assolutamente invidiabile, un bullpen che comunque a maggio si è comportato molto bene, ha avuto la più bassa ERA di tutta la National League, ma nel complesso, cioè dall'inizio della stagione, è il 22esimo bullpen della Lega. Hanno vinto 11 partite con un margine di un punto. Cioè, pensate se solo di queste 11 partite ne avessero perse la metà, di cosa staremmo parlando. E adesso entrano in giugno, un mese che per loro l'anno scorso ha significato 5 vittorie e 21 sconfitte. Probabilmente Alex, la stagione dei Mets passerà proprio dal record di giugno.
I Mets crolleranno senza nessun problema, è dietro l'angolo, gli è andata bene, gli è girato, nel senso, quelle 11 partite che dicevi tu gli sono andate proprio di lusso. A parere mio manca realmente il braccio di Cespedes, perché il braccio di Cespedes è qualcosa che fa la differenza sul campo sia in attacco che in difesa. Cespedes è uno dei migliori in assoluto per quanto riguarda outfield assist, quindi anche al fantasy è sempre stato uno che a me personalmente, che sono un suo grande estimatore, ha dato numeri eccezionali. Thor e DeGrom, bene o male, si sono alternati durante gli anni, nel senso che Thor prima era visto come un po' più l'ace della squadra, poi DeGrom è emerso in maniera un po' più prepotente, poi gli infortuni per Syndergaard. È tornato Familia, che per quanto mi riguarda è il maggior responsabile della sconfitta nelle ultime World Series proprio contro i Kansas City di Matteo Serafini. Nel senso che mi pare che abbia letteralmente sputtanato due o tre partite in quelle World Series. Insomma, i Mets non hanno neanche aggiunto certi, Rosario stesso, Amed Rosario era un giocatore che veniva annunciato come la star che avrebbe cambiato la Lega, un altro di quei prospetti che possono romperti il cuore, e al momento non ha fatto granché, anche tanti errori anche nella stagione passata, pochi home run. Non lo so, sono una squadra che deve andare a lavorare molto sulla free agency, a parere mio.
Sì, però, hai toccato un punto importante, quello della free agency. Per esempio, quest'estate non è che non abbiano preso i giocatori, però c'erano disponibili Machado e Harper, e alla fine hanno preso Cano. Con un...
È un giocatore finito, Cano, voglio dire, non cambia più di tanto.
Ecco perché mi piace
Alex.
Io sono molto affezionato a Cano. La prima partita di baseball che ho visto giocare nel Bronx dagli Yankees contro Los Angeles Angels, Cano ha battuto un home run e Curtis Granderson ne aveva battuti due. Mi è rimasto anche nel cuore in qualche maniera, però lo vedo come un giocatore finito, tra sospensione, infortunio, ha poco da dare Cano.
E poi c'è anche Edwin Diaz, che è probabilmente uno dei closer più forti della Lega, che però ha combinato qualche disastro nel recente. Joe, puoi dire qualcosa rispetto a Edwin Diaz?
No, io l'unica cosa, cosa che mi sento di dire è che sono d'accordo con Alex che i Mets non arriveranno ai playoff né vincendo impossibile la division né come wild card. Cioè, tu hai detto dei numeri che sono abbastanza eloquenti, poi io non ho la conoscenza e la capacità di dire che crolleranno completamente, ma per quello che hai detto, per quello che ho letto e per quello che ho sentito anche da voi, vedo veramente difficile che possano portare New York ad una doppietta in playoff.
Condivido.
E comunque si sappia questo, che nel 2001 io sono andato a vedere una partita dei Mets a casa dei Mets, siamo entrati allo stadio ed era la giornata dell'orgoglio ispanico, tutto in spagnolo, tutto.
Tutto.
Anche io ho portato a vedere, allora racconto anch'io un aneddoto sui Mets. Nel mio viaggio di nozze ero a New York prima di andare in Giamaica poi a rilassarmi, e ho portato mia moglie a vedere i Mets perché gli Yankees erano fuori città. Partita contro i Rockies, vinta poi dai Mets 4-3, partita gradevole, divertente, tutto quello che volete. Al settimo inning si fa male l'arbitro, erano circa le 9 di sera, 45 minuti di stop della partita. Mia moglie, che a quel punto si è abbastanza indispettita perché insomma si stava iniziando a stufare, sono riuscito a tenerli fino al nono inning e poi i Mets hanno vinto. Quindi io posso dire che, per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, i Mets hanno il 100% di vittorie. Va bene. Comunque, una cosa che mi sembra che a New York non abbiano capito è: A, Callaway, forse è meglio mandarlo via. 2, se hai dei grandi pitcher ma è una difesa relativamente forte o per niente forte come quella dei Mets, è difficile vincere tante partite, nonostante Pete Alonso, di cui poi citeremo alcuni numeri, il rookie si stia comportando molto bene, nonostante conforto e nonostante tanti giocatori che, ripeto, hanno il talento, avrebbero il talento per portare i Mets ad essere, non dico una contender, ma una squadra che si può giocare ai playoff, ma che nella realtà dei fatti stanno bucando un po' la stagione, non stanno rispettando quelle che erano le aspettative su questa squadra. Secondo me ci sono dei punti di contatto con i Phillies. Prima Matteo diceva i Phillies alla fine sono primi alla division, possono giocarsi di tiro. Secondo me queste due squadre alla fine deluderanno entrambe e ci ritroveremo i Braves ai playoff. Va bene, andiamo avanti e arriviamo al momento di prima base con Alex Cavatton. Alex, questa settimana ci vuoi parlare di...
Questa settimana vi porto a Newport Beach in California, dove è nato Nolan Arenado, che è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto e che considero la terza base più forte del mondo. Gioiello del Colorado dal 2013, con un'estensione contrattuale di 260 milioni di dollari che andrà fino al 2025. Arenado è un giocatore che ha collezionato 202 home run in carriera, che fanno la media di 35 l'anno, e ben 668 RBI, che anche questi vanno a 116 di media a stagione. Adesso in questa stagione siamo a 47 run, 80 palle colpite, che penso sia il record, ci sono 16 home run e 52 RBI, lui è il leader, e una media battuta che è fantascienza, 3,45, la migliore in carriera, la sua media in carriera è di 2,95 e questo 3,45 è fantascienza pura. Arenado è uno di quei giocatori che fa le differenze nell'economia di una squadra. Io personalmente sono 4 anni che provo a prenderlo via trade al fantasy e non ci riesco. Sicuramente Nolan è uno che la mazza la sa far andare più che bene. Mi pare che sia stato All-Star anche 4 volte negli ultimi anni, questo sarà il quinto. Una garanzia per i Rockies e la terza base che vorrebbero tutti.
Vabbè, ma cioè adesso non è che un tempo ci facevi 10 minuti di comizio, adesso in un minuto e mezzo finisci tutto.
Io voto per la versione ristretta.
La versione ristretta, Giovanni mi ha fatto delle pressioni e delle minacce.
Va bene, andiamo veloci perché poi voglio far parlare Matteo Perfetti, sennò l'abbiamo tirato in ballo qualche cosa. Arriviamo a Hot Corner, inizio io con i Twins, che hanno vinto 40 delle prime 58 partite nella loro storia, in 119 anni di storia. È la volta in cui sono arrivati più velocemente alle 40 vittorie. Hanno fatto anche il record di home run per un mese della franchigia con 56. Precedentemente non so quanti ne avessero fatti, ma si parla del 1964, ne avranno fatti 55 di sicuro. E con 101 home run sono arrivati nelle prime 50 partite, sono arrivati a un solo home run dai Mariners del 1999, che tra le loro fila avevano tali Ken Griffey Jr., Alex Rodriguez e Edgar Martinez. Tre così li abbiamo buttati lì. Joe, tocca a te con gli Yankees, perché non vuoi farlo dire ad Alex, quindi non devi dire tu.
Esatto. Comunque beh, i New York Yankees sono a 9 serie vinte consecutivamente ed è la prima volta dal 1998. Cosa accadde nel 1998 quando per l'ultima volta gli Yankees vinsero 9 serie consecutive? Le World Series, 4-0 contro i Padres e tutti a casa.
Chase the 28, siamo lì.
Sì.
Alex, tocca a te.
Abbiamo un perfect 10 degli Athletics, che hanno vinto 10 partite consecutive per la prima volta dal giugno del 2006. Gli Athletics che stanno disputando una bella stagione, sì, sicuramente qualcosa di buono lo stanno combinando.
Cosa e dopo gli la trota?
Esatto, dopo gli Athletics passiamo a Mike Trout, esterno centro degli Angels, che dall'inizio della scorsa stagione, quindi una stagione e mezzo, è 24 su 50 e 22 home run quando gioca al T-Mobile Park di Seattle. Ovviamente i suoi 22 home run sono record per un giocatore ospite nella storia dello stadio.
Austin Riley ha raggiunto Hoskins, Trevor Story e Carlos Delgado come l'unico giocatore nel Major League con 8 home run nelle prime 16 partite e ha segnato il numero maggiore di RBI, 22, appunto, sempre nelle stesse 16 partite.
Poi abbiamo Verlander che mi è stato sputtanato bellamente da Matteo Serafini, che appunto ha superato Young negli strikeout e nella partita contro gli Ace domenica, e quindi tante grazie a Matteo Serafini.
Continuiamo col nostro angolo caldo con Juan Soto, esterno sinistro dei Washington Nationals, che ha superato quota 100 punti segnati, 100 basi ball subite e 100 punti fatti segnare ai compagni. Soltanto due giocatori nella MLB, la Serie B, sono riusciti a far tanto sotto i 22 anni. Uno è proprio Soto, l'altro un tale sconosciuto ai più, Ted Williams.
Oh, Soto che tra l'altro ha 171 valide, 107 RBI, 402 di on base percentage e la OPS a 921 nelle prime 162 partite. Ragazzi, che numeri! Peccato questo qui a Washington.
Solo una, sì, esatto, una piccola precisazione: e Soto è fatto, la statistica ce lo dà come sotto under 22, sotto 20 anni, voglio dire, così. Cioè, è una cosa incredibile. Non vota neanche per il Senato.
Ho citato prima Pete Alonso, che ha pareggiato il record di Mark McGwire per il maggior numero di home run, 19, prima del primo di giugno. Insomma, è una delle note positive sicuramente della stagione dei Mets. Un po' difficile collocarlo in difesa, però con la mazza ci sa fare.
E poi abbiamo, per finire, Trevor Story, il giocatore che io al draft MLB del fantasy che ho iniziato 4 anni fa avevo draftato con la scelta numero 200 e si era rivelato uno stile di draft assoluto, perché mi ricordo che nelle prime 5 partite aveva battuto qualcosa come 8 home run, ha colpito il suo 100° home run in carriera in 448 partite disputate, è il più veloce nella storia dei Rockies a raggiungere i 100 home run, e ha passato Todd Helton, che aveva fatto questo in 491 partite.
Hai capito, Todd Helton, super, super bravo. Siamo arrivati finalmente al momento della rubrica sui nostri prospetti. Prospetti perfetti di Matteo Perfetti. Questa cosa l'abbiamo partorita io e Alex Calatone stamattina.
Mi dissocio assolutamente a tutto ciò. Io non voglio far parte di questo. Sono
ci siamo dati anche giro dei 5 alti virtuali.
Sì, un abbraccio.
Esatto. Matteo, è arrivato il tuo momento. Dicici due prospetti a settimana, perché almeno cercheremo di averti qua tutte le settimane e soprattutto la settimana prossima ti coinvolgeremo su tutta la programmazione del podcast. Di chi ci parli questa settimana?
Allora, questa settimana ho portato un battitore e un lanciatore. Il battitore ne avete già accennato voi, si chiama Austin Riley, è il terza base degli Atlanta Braves, nato a Memphis, Tennessee, 22 anni, classe 1997. Stato draftato con la scelta numero 41, appunto, dagli Atlanta Braves nel 2015. I suoi numeri nelle minors sono... ha avuto un po' degli alti e bassi, diciamo così, però comunque degli ottimi numeri. Abbiamo una media battuta di 284, una on base percentage di 350 e una OPS, che sarebbe on base plus slugging, di 854, con un totale di 86 home run, 303 RBI e 268 run. Insomma, buoni numeri da parte del ragazzo. Cosa succede? Il 15 maggio si infortuna Edwin Searte, esterno degli Atlanta Braves, appunto, e sale il giovane Austin. Da quel momento, in appunto 16 partite, come dicevate voi, una media battuta di 328, 8 home run, 22 RBI e 12 run. Vince il Rookie of the Year, il Rookie of the Month di maggio, insieme al nostro Chavis, lui per la American League, Austin Riley per la National League. E insomma, una vera e propria rivelazione. Soprattutto tutti quanti si aspettavano di vederlo in terza base. Invece il manager dei Braves stupisce tutti quanti e lo piazza nell'outfield, e lui fa delle prestazioni di un certo livello. L'altro prospetto di cui voglio parlare è un po' meno conosciuto, si tratta di un pitcher, di un lanciatore, in questo caso dei Detroit Tigers. Si chiama Casey Mize, anche lui 22 anni, classe 1997, anche lui da Springville, Alabama. È stata la prima scelta assoluta del draft del 2018, in uscita dall'Università di Auburn, Alabama. Perché è così importante questo prospetto? Innanzitutto, nel giro di un anno è passato dalla posizione 154 al numero 6 di Major League Pipeline, che è il sito di riferimento dei prospetti in generale per la Major League. Insomma, un salto di un certo livello. Esordisce in A+, con un record di 2-0, un ERA di 0.35, un whip di 0.30 e un rapporto di strikeout e basi regalate di 25-1 in 26 innings. Decisamente delle uscite non male. Il 29 aprile esordisce in doppio A, promosso dal sistema dei Detroit Tigers, lancia un no-no game, che sarebbe no hit, no run concesse, una cosa che per la carriera di un lanciatore non è rara di più. Impiega solamente 98 lanci e 78 di questi lanci sono strikes, una statistica assurda. E un'altra cosa molto importante per un lanciatore di 22 anni alle prime armi con il baseball professionistico: il suo staff, ovvero il suo bagaglio di lanci, è formato da 5 lanci, cosa molto rara in AA, in AA. Abbiamo una fastball che viaggia sui 97-98 miglia orarie, una changeup, ovvero il cambio di velocità, una slider, ovvero una fastball che a un certo punto va sul lato, slide per l'appunto, una curveball, una curva, e una knuckle curveball, che è una curva un po' più laterale, diciamo, un altro tipo di curva. E questa, come detto, è una cosa molto rara per un lanciatore di AA avere uno staff di 5 lanci. Questi sono i due prospetti della settimana che vi ho portato.
Troppa competenza, basta, non vai bene. Per questo podcast secondo me non sei adatto, te lo dico. Hai detto troppe cose interessanti e che ci fanno capire che ne sai. No, bella la presentazione. Quindi dalla prossima settimana ti coinvolgiamo su tutto il resto. Non puoi solo parlare di questo.
Va bene. Ci provo.
Va bene, va bene. Prospetti perfetti. Io ti dico già che voglio parlare di draft fra due settimane, perché noi andiamo in onda ogni 15 giorni, visto che il draft si sta tenendo in questi giorni. Ma non essendo noi in grado di parlare, almeno io parlo per me, Joe, tu saresti stato in grado di parlarne?
Guarda, io dico che la scelta fatta Ma non è stato, non è stato un mese e mezzo fa il draft. Mayfield Tennessee.
Alex,
il draft della DB è lunghissimo, sì, cioè sì, tu pensa, no adesso è giusto che anche chi come me meno chi pratico studia, no davvero, cioè praticamente ho letto che il 5 di maggio si è chiuso il draft del 2017 perché hanno talmente tanti giocatori da scegliere, a far girare e che se lo portano avanti nel corso degli anni.
Ecco, è per questo
due anni di delay.
Esatto.
No, una scelta al giorno.
Arriva al medico di forma. È per questo che abbiamo portato Matteo Perfetti all'interno del podcast, per dargli un po' di serietà. Va bene, arriviamo. Siccome siamo seri, abbiamo una rubrica che si chiama Porno Baseball. Mi sembra giusto. Anche questa è ispirata a Giovanni, perché l'altra settimana scorsa
è stata fatta dedicata. Una musichetta di sottofondo, ricordati, la troviamo. Cioè...
Allora, man mano andiamo avanti, avremo una rubrica, però avremo una musica per ogni rubrica, visto che abbiamo praticamente solo rubriche in questo podcast. dobbiamo un attimino, però con calma arriviamo a fare tutto. Lo dicevo, Gio, è ispirata, perché due settimane fa ho detto dedicata e ho visto che ti sei un po' risentito. Allora, è ispirata al porno football di Scusate il disturbo.
Va benissimo, ma va bene, tu puoi fare quello che vuoi. A quest'ora della notte puoi fare quello che vuoi di me.
Siamo arrivati al terzo sonno. Facciamo così, visto che non ci siamo potuti preparare prima, una a testa, io, Gio, Alex, e poi continuiamo così.
Dai, va bene.
Parto io... Partiamo con dei numeri all'inizio di Porno Baseball. 487 piedi sono appunto è la distanza percorsa dall'home run di Marte dei Diamondbacks, che è il più lungo per Arizona nella Statcast era, e ha anche pareggiato l'home run più lungo della stagione, che apparteneva a Nomar Mazzara.
Però
hai capito,
continuo io, no, 97 miglia all'ora, cioè quasi 160 km.
Fatto il calcolo, 155,36
è la velocità della pallina lanciata da Buxton per portare a casa un doppio gioco.
Poi abbiamo il 1120esimo home run che è stato battuto da Vladimir Guerrero nel mese di maggio. E è il mese che l'ha battuto contro i Colorado Rockies, e è il mese dove ci sono stati più home run in assoluto rispetto alla storia di tutti gli altri mesi nella storia della MLB. Questo è un dato importante.
Pazzesco.
19 home run, 7 assistenze.
Il pazzesco sotto è quello che dà soddisfazione.
Cosa?
Il pazzesco che si è sentito sotto dà soddisfazione per questa rubrica.
Ma è pazzesco anche i prossimi due numeri che diamo, che sono i 19 home run e 7 assist nelle prime 52 partite. Bellinger è il primo giocatore con questi numeri da Babe Ruth nel 1932.
Però, invece, Ronald Acuña di Atlanta è riuscito ad essere, ad aver subito, adesso tradurlo in italiano che fila, due eliminazioni con solo due strikes contro.
No, un'eliminazione con solo due strike contro. Cioè è stato eliminato con solo due strike sul conto.
È scritta male, perché
è presa direttamente da un articolo in inglese. E ho saltato probabilmente dei pezzi della frase, colpa mia. Comunque,
non c'è nessun problema, grande Ronald.
La rispiego, contro St. Louis esiste il video. Ronald Acuña è lì che sta battendo, si fa i cazzi suoi, il primo lancio strike, secondo lancio ball, terzo lancio ball, quarto lancio strike, e l'arbitro fa il segno, il pitch scende dal monte proprio diretto,
ce ne va, cioè dice l'ha dato, è dato,
dice l'ha dato. Insomma, esatto, credo che Ronald Acuña sia diventato il primo giocatore della storia ad essere eliminato con soli due strike sul conto. Alex, tocca a te.
Tocca a me, abbiamo l'invasione delle api, mi sono perso un attimo, sì, l'invasione delle api nei ballpark di tutta l'America, che da Cincinnati, che dopo Cincinnati si è spostata domenica scorsa a San Diego nella partita contro i Miami Marlins, queste api che non danno tregua,
Ma Gio, ma è ancora l'alveare che si è fatto...
È quello che gira.
È quello che gira.
Ce n'era un altro interessante che Alex ha saltato, che è, allora, che è il primo pitcher dei Braves ad aver lanciato per 7 o più riprese e ad aver collezionato più hit, 2, di quelle che ha concesso, una, ed è capitato contro i Phillies.
Grande, grande, grande Brandon. E a chiudere vi parliamo di Zach Greinke degli Arizona Diamondbacks, che ha una curva che sta sotto i 70 miglia all'ora. Ebbene, Greinke ha lanciato 80 lanci sotto i 70 miglia in questa stagione, record della MLB. E attenzione, i battitori sono a 0,31 con 12K, quando il lancio decisivo del turno di battuta è uno di questi sotto i 70 miglia.
Cioè, nelle Major League dei super lanciatori che lanciano palline a 160 km orari eccetera, questo fa fare 0 su 31.
L'ha già 0 su 31 al, quando è, è il lancio decisivo per l'eliminazione.
Secondo me, sai, questo lancio si potrebbe chiamare fuckball, perché ti proprio credo abbia reso l'idea. Va bene, va bene. Niente, a posto così. Senti, abbiamo eliminato Fantasy Baseball, caro Alex, perché mi piacerebbe da la prossima settimana, quando è, fare un 10 minuti dedicati, ok? Così teniamo il podcast una volta a settimana e non una volta ogni 15 giorni, e quella volta in più è i 10 minuti / quarto d'ora dedicati al fantasy baseball, dove ci possiamo magari anche sbizzarrire un po' di più. Però, visto che tu hai studiato e ti sei preparato e io non nego niente a nessuno, ti permetto di dire i due nomi per questa settimana.
Va bene, allora io ti ringrazio. I due nomi per la settimana sono quello di Hunter Renfrow, che è l'outfielder di San Diego, per la battuta, con i suoi... con i suoi 25 run, 17 home run, di recente 2 anche in una partita. Ci sono 105 total base, 33 RBI, una media di 2,61 la battuta e 9,45 OPS. Io parlo di questo ragazzo per via del fatto che è presente solo nel 57% dei roster nel mondo fantasy.
Proprio tu che mi cagavi il cazzo per il mio 46, mamma mia.
Ma questa sta passando davvero inosservata, significa che una su due è tanta roba. Me la sono sentita, ho detto via che lo portiamo subito in alto.
Segno.
Poi abbiamo invece nel reparto dei lanciatori un rilievo, che è Ty Buttrey degli LA Angels, che in questo momento ha registrato 2 save e 12 hold, ok? Quindi 2 chiusure. E noi per esempio nella nostra lega le abbiamo sommate save e hold, in tante altre sono separate. Comunque 14 a questo punto della stagione, con un ERA di 1,23, il whip a 1,02 e un K9 che sinceramente è abbastanza interessante, 11,05. Questo ce l'hanno solo il 9,5% dei proprietari nelle leghe, quindi qui abbasso la media rispetto al 57% di prima. Sono stato un po' più serio. Poi avevo una domanda per Giovanni, perché Giovanni non mi ha risposto in chat, che normalmente mi risponde solo per confermare o cancellare gli articoli di Chicago Bears Italia. Gli avevo chiesto che fine aveva fatto, o se era soddisfatto, se stava usando Raimel Tapia, che sta...
Sì, assolutamente risposto, assolutamente sì. Titolarissimo,
quindi questo è un colpaccio.
Titolarissimo, settimana scorsa ho vinto grazie a lui. Cioè, nel senso che ho vinto, poi forse grazie a lui, non lo so.
In una partita ha fatto 4 run, di solito ne fa uno al giorno, in una partita è riuscito a farne 4 in un colpo solo.
No, guarda, sta lottando per il titolo di MVP dei Milano Red Sox.
Fantastico.
Assolutamente.
Va bene. Adesso
mi perso.
Va bene.
L'ho panchinato questa settimana, è vero?
L'hai panchinato.
Lo Saghezzi non lo so io.
Io controllo i line-up di tutti. Perché io vedo i giocatori che tagliate e li vado a prendere io, perché voi tagliate gente che a me serve e quindi devo vedere, visto che l'avevi messo in panchina. Va bene, è arrivato il momento dei saluti, perché il nostro obiettivo è quello sempre di fare un podcast che duri tra i 45 e i massimo 60 minuti. Questa settimana siamo a 1 ora e 10, quindi non cazzeggiamo ulteriormente, ma ci siamo, dai, però ci siamo divertiti, quindi va bene così. Speriamo che vi siate divertiti anche voi che ci avete ascoltato e che ci ascolterete. Iniziamo quindi con il saluto al più, non vecchio, ma il più saggio del gruppo, che è Giovanni Ganci. Un abbraccio, Gio, grazie mille.
Grazie, grazie a voi. Una puntata in meno per la fine della stagione. Dai, dai, dai.
Ritmo, ritmo, ritmo. Il famoso ritmo, ritmo unito di Gio Ganci. Alex Cavatton, super abbraccio.
Ciao ragazzi, grazie mille e un abbraccio a tutti.
Matteo Perfetti, con la voce effettata, sei stato fantastico. Dalla prossima ti vogliamo presente su tutta la scaletta del podcast.
Grazie mille ragazzi, a tutti, alla prossima, volentieri.
Voglio anch'io quel
anche sottoscritto, l'abbraccio.
Non vengo.
Saluto anche dal sottoscritto, l'abbraccio me lo do da solo. Ci sentiamo fra 15 giorni. Ciao.